Dunque, la ringrazio per la presentazione e per introdurre la mia lezione partirò da una foto che rappresenta una lezione. Qui avete riconosciuto Michel Foucault e Michel Foucault, la foto è stata presa, lui faceva la sua lezione al Collège de France, siamo nel 1971. Si vede qui il filosofo chino sul suo testo con la mano tesa e molto concentrato nell'atto della lettura. La luce della lampadina e anche l'arte della fotografa, una fotografa che si chiama Michel Bansilon, danno un po' un tocco di mistero a una scena che una scena tuttavia comune, quasi banale, insegnare, cioè parlare. Appare evidente qui il dato di fatto che Paul Ricoeur aveva oggettivato quando, in un testo su un'ennesima riforma dell'insegnamento in Francia, Ricoeur scriveva: «Cosa faccio quando insegno? Parlo. La parola è il mio lavoro, la parola è il mio regno. Questa comunicazione tramite la parola di un sapere acquisito e di una ricerca in movimento è la mia raison d'être, il mio mestiere e il mio onore. L'impero delle parole, delle frasi, dei discorsi, questo è la mia realtà e la mia vita». È di questo impero che stasera parlerò, mantenendomi all'interno del mondo che conosco e che vivo, il mondo accademico, il mondo dell'università, e trarrò esempi principalmente nel campo della filosofia, rimanendo più o meno nel mondo, nel periodo contemporaneo. Il mondo accademico, il mondo dell'università, è stato presentato in genere come il mondo prediletto dello scritto, dello stampato, del libro, che sono diventati oggetti di una vera e propria sacralizzazione. Pensiamo a delle foto consuete che rappresentano un professore, raramente parlando, raramente facendo una lezione, ma più spesso davanti a scaffali di libri o con un libro in mano o seduto a una scrivania carica di libri e di carte o ancora mentre scrive, ieri con la penna, oggi con la tastiera del computer. Eppure, non è affatto esagerato presentare il mondo accademico come un universo di parole che si fanno sentire. E già qui possiamo vedere che siamo lontani da una certa concezione dell'oralità che sarebbe semplicemente popolare. Niente affatto. Dunque comincerò per delineare un po' un paesaggio di oralità nel mondo accademico. La lezione, di antichissima origine, rimane, anche oggi, la più comune modalità di trasmissione del sapere all'università, che sia in forma magistrale, e Pierre Bourdieu diceva che è un monologo teatrale, sia in forma dialogica, quando la lezione, per esempio, è con dei seminari o delle esercitazioni pratiche. Se dunque, in base a questa rapidissima menzione di forme orali, come lezioni, seminari, esercitazioni pratiche, si fa il conto delle parole che si fanno sentire all'interno dell'ambito accademico, e non dimentichiamo le parole dei studenti, per esempio negli esami, dunque è chiaro qui che una rilevante somma di tempo è già dedicata al parlare. questa somma si accresce se aggiungiamo anche la partecipazione a conferenze e convegni. Convegni inventati nell'Ottocento sono stati introdotti nel mondo accademico a partire dall'ultimo decennio del secolo. E ricordo che il primo convegno internazionale di filosofia ebbe luogo a Parigi, era nel 1900. Da allora in poi i convegni si sono moltiplicati, costituendo una dimensione caratteristica del mondo scientifico e con diverse variazioni, se posso dire, dal convegno nazionale al convegno internazionale, con o senza sezioni parallele, dalle giornate di studi e generando anche altre delle forme particolari. E qui mi fermo un attimino su una forma che più recente, data degli anni 40 più o meno, 1940, e si chiama la Small Conference, dunque la piccola conferenza. Come il nome lo indica, è una riunione di poche persone, generalmente sedute intorno a un tavolo rotondo e che discutendo di un argomento preciso e generalmente senza avere appunti davanti a sé e senza prendere anche degli appunti. Questo vuol dire che qui l'oralità gioca a pieno, veramente regna l'oralità qui. Non soltanto la forma del convegno si è diversificata, ma anche la parola congressista. Oggi nei convegni c'è tutta una gamma di parole, dalla prestigiosa keynote lecture fino alla più umile presentazione di un poster. Ci sono relazioni, comunicazioni, interventi, parlano anche i presidenti di sessione, i moderatori e discussioni. Ne bisogna dimenticare le domande del pubblico. Su questo ultimo punto ricordo che ai tempi dei primi convegni il pubblico non poteva fare domande. Tant'è vero che quando l'uso delle domande fu introdotto, i convegnisti restarono all'inizio un po' perplessi. E così Benedetto Croce, al terzo convegno internazionale di filosofia, che ebbe luogo a Bologna nel 1911, Croce non rispose immediatamente a una domanda che gli era stata fatta, ma chiese, e lo cito, il tempo di riflettere prima di dare il proprio parere in un'altra sessione. Da tutto ciò che ho detto fin qui, appare chiaro che le forme orali non sono diminuite nel corso del tempo, ma al contrario, si sono moltiplicate. Sono rimaste le forme antiche come la lezione e sono apparse delle forme nuove come il poster. Chiaramente, l'oralità non è scomparsa dal mondo scientifico e udito con l'apparizione del libro e la diffusione del libro stampato, al contrario, ci ha persistito, si è ampiamente diversificata e accresciuto, tanto più se si prendono in considerazione l'incremento della popolazione accademica e l'aumento esponenziale dei corsi, convegni, giornate di studi e altre riunioni. Questa conclusione di una presenza e di una vitalità dell'oralità nel mondo accademico si rafforza ancora quando consideriamo gli scambi informali, cioè gli appuntamenti fissati fra colleghi per discutere di un punto o gli incontri per caso nel corridoio dell'università, o meglio, le conversazioni nel bar vicino. David Lodge, che è stato un scrittore, ma anche stato un professore di università in Birmingham, David Lodge, nel suo libro molto famoso, Small World, che è diventato tradotto in italiano, Il professore va al convegno, Lodge ha sottolineato l'importanza delle occasioni informali a margine delle attività programmate. Non c'è un problema? Come scrive Lodge, un drink, un caffè, un pranzo assieme sono, e lo cito, la vera raison d'être dei convegni e non tanto il programma delle comunicazioni che è servito come alibi per riunire i partecipanti. Ancora, nei centri di ricerca, la comunicazione informale gioca un ruolo chiave. Il carattere collettivo del lavoro conduce a discussioni, a dialoghi più efficaci. Ah, bene, speriamo ora che ci sia. Ça va meglio? Dunque, dicevo che tutte queste discussioni anche informali che si tengono in istituto, considerando il carattere collettivo della riforma, ha una grande importanza e non sono necessariamente dei discorsi eleganti, forbiti, ma a volte dei semplici monosillabi, va bene, d'accordo, eccetera. Andiamo avanti. Assommando, tutte queste attività che ho considerato anche molto genericamente, perché qui ci bisognerebbe entrare in un'infinità di dettagli, posso concludere andando piuttosto sul sicuro che nel mondo accademico l'oralità ha una parte notevole già solo nel tempo di cui si dispone. Con la parola, una massa importante di sapere viene trasmessa a tutti i livelli della formazione, dai più elementari ai più specializzati. E quasi tutti noi a scuola abbiamo ricevuto una massa di sapere e non abbiamo necessariamente letto i libri corrispondenti anche all'università. Dunque, una massa di contenuti che magari non sarà mai oggetto della lettura di un libro o di un articolo viene trasmessa così dagli scambi di parole. Anche in questi scambi di parole fra ricercatori, una massa di dati, di contenuti, di idee che forse non sarebbe mai venuta in mente a un ricercatore isolato si produce. Si parla quindi, ma si parla in un modo che tuttavia non ignora il libro, ma lo utilizza. Non sono mancati dei paralleli, dei confronti fra l'una e l'altra modalità. Con la semplice domanda implicita o esplicita, cos'è meglio? Cosa va meglio? Leggere un libro o parlare? Per fare un esempio, andrò indietro, molto indietro nel tempo, nel 500, esattamente nel 1574, e mi fermerò su un libro italiano che ebbe un successo notevole. Questo libro, scritto da Stefano Guazzo, che è vissuto negli anni 1530 fino al 1599, questo libro si chiama La civile conversazione e lì Guazzo fa il parallelo fra conversazione e libro, cosa va meglio. Devo dire che la Civil Conversazione, che questo libro che uso ora, è un libro che ha avuto una, per questo lo uso anche, perché ha avuto una fortuna straordinaria. In tre quarti di secolo in Italia, dunque fra il 1574 fino al 1650, la Civil Conversazione ha avuto 43 edizioni e anche ha avuto una fortuna estera notevole, con delle traduzioni in latino, in inglese, in tedesco e in francese. Guazzo, lui considerava l'uomo, aveva una visione antropologica dell'uomo, e lo considerava come un animale, lo cito, un animale conversevole o anche un animale conversativo. Di lì enunciava un principio che diventò quasi un luogo comune. E ora sto per fare una citazione che è un po' lunga, ma è una bella citazione e anche alla fine un po' spiritosa. Dunque, Guazzo, per Guazzo il sapere comincia dal conversare e finisce nel conversare. Di lì traeva il primato della conversazione sulla lettura dei libri e scriveva: sarebbe un errore il credere che la dottrina si acquisti più nella solitudine fra i libri che nella conversazione fra gli uomini dotti. Perciò che è sentenza filosofica, e la prova lo dimostra, che meglio s'apprende la dottrina per le orecchie che per gli occhi, e che non accadrebbe consumarsi la vista e assottigliarsi le dita nel rivolgere i fogli degli scrittori, se si potesse avere del continuo la presenza loro e ricevere per le orecchie quella viva voce la quale con un'ammirabile forza si imprime nella mente. Oltre che, e lì è molto spiritoso, oltre che sbattendosi nel leggere in qualche oscura difficoltà, non potete pregare il libro che ve la dichiari, e ci conviene talora partire da lui malcontento, dicendogli: libro, se non vuoi essere inteso, io non ti intenderò. E dal che potete riconoscere quanto più utile cosa sia il parlare coi vivi che coi morti. Questo paragone fra la parola orale e la lettura dei libri si ritrova lungo i secoli, a volte espressa in altri modi. Per esempio, Goethe scriveva, a proposito di un filologo tedesco di alta fama, che un giorno di conversazione con lui valeva un anno di studi. Qual che sia la misura di equivalenza in termini di anni o di mesi, questa formula si trova spesso. È vero che, poiché nel mondo accademico il tempo è sempre stato una risorsa scarseggiante, si manca sempre di tempo, si cerca il modo di fare l'uso migliore del poco tempo a disposizione. E la soluzione può essere parlare. Così l'oralità permette di mettere alla prova un'idea nuova prima di intraprendere, di rischiare il lungo processo della scrittura di un testo. E così l'oralità è un modo economico, un modo che autori come Lévi-Strauss Fernand Braudel, Giorgio Duby per imitare esempi francesi, hanno messo in atto nelle loro lezioni. Il processo stesso delle enunciazioni e le reazioni mute del pubblico erano per loro un indice per vedere se valesse la pena o no di proseguire. L'importanza riconosciuta alle cose dette, alle parole dette, si trova evidenziata in un'operazione che non è rara nel mondo accademico, la pubblicazione di un corso di un professore famoso. Questa trasmutazione della parola orale in un libro stampato consente di conservare, è importante, idee preziose e di diffonderle al di là di quelli che hanno avuto la fortuna o il privilegio di sentirle, come scriveva Claude Lefort in un'edizione dei corsi che curò da Merleau-Ponty. Tuttavia, lo stesso curatore, lo stesso Lefort, aggiungeva, e lo cito, queste pagine sono diventate mute e non permettono di riafferrare l'evento di un corso. Una considerazione simile è espressa dal curatore di un testo, di un corso di Bergson, e lui dice: della voce di Bergson manca qui certamente l'essenziale, il tono, il timbro e la presenza. Fernand Braudel, lo storico Fernand Braudel, rifiutando la pubblicazione che si sarebbe potuto effettuare delle registrazioni e stenotipie di 23 anni di lezioni al Collège de France, dichiarò: non si può pubblicare, voglio per testamento che tutto sia bruciato, perché andrebbe perduto quello che nell'espressione orale è un pensiero vivo. Torniamo a Michel Foucault. Anche lui per testamento aveva impedito la pubblicazione delle opere non ancora inedite, di tutte le cose postume. Perché questo interdetto valeva per gli inediti, i corsi al Collège de France, e qui con un po' di casistica, i corsi al Collège de France furono considerati come delle cose non inedite, perché già erano stati proferiti in pubblico. Così gli editori dei corsi hanno pubblicato i corsi, le cours di Michel Foucault. Ma se si fa il confronto fra i corsi pubblicati e le registrazioni che erano state fatte, si vede tutto, come dire, la differenza fra una cosa e l'altra. Difetto. Gli editori hanno svolto un lavoro che consiste in varie tappe. Hanno organizzato il testo con paragrafi e punteggiature. Hanno cancellato tutti i segni di oralità, esitazioni, riprese, autocorrezioni, lapsus, eccetera. Hanno letterarizzato il testo, per esempio correggendo parole e modi di dire un po' familiari, e hanno impostato sul registro alto di Michel Foucault, autore, i corsi. Di più, questo testo l'hanno neutralizzato e anonimizzato, facendo sparire tutto quello che toccava il contesto materiale della lezione, al quale Foucault aveva ogni tanto fatto accenno, per esempio, bene, fa caldo, fa freddo, la prossima lezione sarà, eccetera, e anche tutto, hanno cancellato tutti gli indirizzi al pubblico, un pubblico per, pure molto numeroso e fedele. Tutto questo è sparito. Dunque, i CUR pubblicati non sono i corsi che lui aveva fatto. La pubblicazione di corsi, e si può aggiungere di conferenze, di relazioni fatte ai convegni, di tutte quelle attività, insomma, di cui si vogliono conservare le parole pronunciate, queste pubblicazioni si presentano di fatto sotto il segno della, di un'alterità, un'altra cosa, o della perdita. E quanto diceva Roland Barthes, quando assimilava il lavoro editoriale alla toilette mortuaria. La parola stessa, la parola stesa per la stampa diventerà eterna, ma sotto la forma imbalsamata di una mummia. Spariscono così le istanze che faceva di un corso un evento, dell'espressione orale un pensiero vivo, di un professore una presenza. Dunque si vede la differenza. Evento, pensiero vivo, presenza, sono tutte parole che vogliono dire per prima cosa una voce. Ritratti di professori, ricordi di lezioni, di seminari o di conferenze fanno scena alla voce di chi parlava e alle sue caratteristiche, tono, timbro, volume e locchio. Michel Foucault, per esempio, aveva una voce metallica e parlava in un modo piuttosto veloce. Un altro professore di Sorbona, che fu in Sorbona, Yankelevich, è un filosofo che è soprattutto conosciuto per un libro che si chiama Il non so che e il quasi niente. Yankelevich, che ebbe un gran successo nella Sorbona degli anni 1950-1970, aveva, si dice, una vocina flautata che si faceva più acuta alla fine delle frasi e restava come in sospeso. E l'autrice di questa testimonianza aggiungeva: si dice che quando una persona muore, la prima cosa che si dimentica è la sua voce, ma nessuno dimenticherà la voce di Young, era così chiamato familiarmente dai studenti. Capita anche che alla lettura di un libro che non è mai stato parlato, si senta la voce del professore che lo ha scritto. Così il filosofo Frédéric Brahmi diceva, a proposito della lettura di un libro del suo maestro, un libro che non aveva mai fatto l'oggetto di un corso, lui diceva: leggendo le pagine sentivo Camille Pernod parlare, le leggevo con la sua voce, lo sentivo pensare. La persona che parla non è soltanto una voce, è anche un viso con le sue espressioni, il suo sguardo, un corpo con i suoi gesti, il modo in cui si presenta, la sua postura, che sia seduto, che sia in piedi o per esempio che cammina, come il filosofo Jules Villemain, che per 2 ore, parlando quasi senza appunti, camminava davanti alla lavagna nell'aula. Non so se questo ultimo elemento descrittivo, camminare, possa essere ricondotto all'immagine dei filosofi antichi, quella di Aristoteles, intento a insegnare ai propri allievi mentre camminava. Almeno questo secondo la leggenda. Indubbiamente però tutti questi elementi fisici rientrano nelle molteplici interazioni che durante un atto di parole collegano chi parla e chi ascolta, e questo è stato dimostrato in un modo bellissimo dal sociologo canadese Erwin Goffman. Lo ha notato queste mille interazioni che si producono fra quello che parla, lì era un conferenziere, e il pubblico. In un modo meno, forse un po' meno impressionistico, l'antropologo Paul Byers, analizzando una serie di fotografie scattate durante una small conference, e vi ricordo le persone sono tutte attorno in un tavolo, dunque Byers ha evidenziato una grammatica interazionale fatta di posture, di gesti, di sguardi, di espressioni del viso, quando un mezzo sorriso che nasce, una sopracciglia, un sopracciglio che si inarca. Questi segni muti, e ce ne sono tanti, da parte di chi parlava, ma anche di chi ascoltava, rientrano in una comunicazione non verbale che gioca anche un ruolo nello svolgimento della riunione e nella trasmissione e la produzione del discorso. Questa grammatica prende anche una tonalità emotiva quando un'espressione del viso, uno sguardo, un gesto, una postura, dice l'entusiasmo, l'approvazione o al contrario il dubbio, un dissenso, e tutto questo con le loro conseguenze. Andare avanti o invece riformulare il discorso. Le emozioni dunque vanno di pari passo con l'oralità e collegano chi parla a chi sente. Non dimentichiamo che un autore non è soltanto un uomo libro, un uomo idee. Professori, uditori sono anche degli esseri umani. Questo si può dire per qualsiasi attività di parola, per qualsiasi disciplina, ma mi pare che per la filosofia assuma un tocco originale. Come risulta? Questo risulta di una riflessione che faceva Brahmi evocando l'insegnamento che aveva ricevuto. E lui, parlando dell'insegnamento della filosofia, dell'insegnamento che gli aveva dato il suo maestro, scriveva: può sembrare paradossale parlare dell'insegnamento di un maestro di filosofia testimoniando l'efficacia del suo incanto. L'incanto rientra nel campo della magia, del fascino, di tutto quello contro cui, insomma, lotta la filosofia. La filosofia è la ragione, e la ragione disincanta il mondo. Questo è vero, ma è vero soltanto di una verità generale, vale soltanto nei manuali scolastici, perché tutti noi sappiamo, noi che siamo stati segnati da un professore, che la filosofia ha preso un senso vivo per noi soltanto per la forza affettiva che svolgeva una presenza. Di fatto, nelle descrizioni di corsi universitari non mancano espressioni di fervore, di fascino, di incanto, di illuminazione legate a un professore che sta facendo la sua lezione. Si deve inoltre sottolineare che in queste attività collettive, come una lezione, attività che raggruppano un certo numero di persone, le affette individuali poggiano su uno sfondo di emozioni collettive che legano tutti quelli che ascoltano la parola magistrale. E questo è diverso del dialogo dove ci sono soltanto due persone. Mi soffermerò qui su due esempi, a mio avviso molto eloquenti, di professori di filosofia che hanno generato un fervore e un entusiasmo straordinari e creato attorno a sé delle proprie comunità emotive. I corsi di Yankelevich, di cui ho parlato, i suoi corsi in Sorbona, erano affollatissimi. Bisognava andare in anticipo per trovare un posto. E uno dei suoi studenti ricorda: non eravamo soltanto degli ammiratori di Yank, eravamo i suoi fan. Letteralmente si affascinava e ci fanatizzava. Lo ascoltavamo, e la parola non è troppo forte, con fervore. Il tono forse è un po' meno religioso quando si parla di un altro professore di filosofia che lui ebbe anche un gran successo, Gérard Granel. Gérard Granel ha insegnato a Toulouse negli anni 1960-1980 e Granel è conosciuto, c'è un'opera personale importante, ma anche delle traduzioni, soprattutto l'introduzione in Francia del pensiero di Heidegger. E citerò una testimonianza su Granel. E l'autore di questa testimonianza scrive: impossibile parlare di Granel senza rievocare la sua aura presso generazioni intere di studenti che si sono succeduti durante la sua lunga carriera. Il personaggio Granel, il mito vivente che faceva il tutto esaurito in aula e il silenzio sospeso, soggiogato. Oltre alla potenza del pensiero e lo splendore folgorante dell'oratore, entrava in gioco un fisico fuori dal comune, degno di un atleta greco, e devo dire che ho visto delle foto, era veramente un bell'uomo, e dunque tutto questo senza parlare della sua reputazione in facoltà, dell'alone inedito, incantato, che gli studenti formavano intorno a lui. Così, lezioni e seminari riuniscono il pubblico presente intorno a un professore in una comunità, certo intellettuale, che può diventare anche una scuola di pensiero, ma anche una comunità emotiva. Qui si potrebbe fare un parallelo con il fenomeno oggi di ampia diffusione che sono le letture pubbliche di opere letterarie, che queste letture hanno dappertutto un gran successo. Le emozioni provate nell'ascoltare la lettura di un opere letterario, tanto più quando è tenuta dall'autore stesso, hanno, e lì c'è tutta la differenza fra ascoltare a casa sua la radio o un audiolibro, queste letture dunque hanno una dimensione collettiva. Per esempio, chi va al festival Les Correspondances di Manosque in Provenza, che questo festival ha luogo in questi giorni, le persone che si vanno hanno la sensazione di fare parte, come dicono, di una comunità emotiva, gli innamorati della letteratura. C'è tuttavia, mi pare, una differenza fra queste comunità effimere. Per esempio, il festival di Manosque dura 5 giorni, e già è molto, e dunque queste comunità effimere e le comunità intellettuali di cui ho parlato, queste ultime possono durare anni, e talora, iscrivendosi in una lunghissima tradizione, diventa circondata da una vera propria mitologia, e ricordate l'espressione per Granel, il mito Granel. Non vorrei lasciar pensare che l'oralità funzioni sempre al meglio, che l'università della parola detenga tutte le perfezioni. Ci sono delle persone poco dotate per gli atti di parola e delle persone che generano indifferenza o peggio, noia. Forse avete il ricordo di qualche professore. Ce ne sono altre che non sono portate al dialogo, sono autoritarie e così impediscono il libero gioco della parola. Infine ci sono altre che hanno tutte le qualità dialogica, eccetera, ma che si scontrano col problema della diversità linguistica. E mi soffermerò su un esempio, che è un esempio di tipo small conference. Nel 1994, 7 filosofi decisero di riunirsi nell'isola di Capri, in un albergo, e di discutere per parecchi giorni intorno a un tavolo tondo, dunque una small conference, e di discutere del problema della religione oggi. Erano 7 persone. Uno di loro, il filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer, nel testo che consegnò per la pubblicazione, testo che intitolò Dialoghi di Capri, Gadamer riconobbe di aver incontrato molte difficoltà nel seguire gli interventi degli altri partecipanti che parlavano in spagnolo, in italiano e in francese, e riconobbe che si era sentito un po' emarginato. Tant'è vero che aveva scritto il testo per la pubblicazione non sulla base di ciò che aveva sentito, avevo sentito poco, ma sui testi che gli altri sei contributori gli avevano mandati. Ciononostante, incidenti di questo e altro tipo non hanno intaccato la parte, il ruolo della parola e la fiducia che le viene accordata negli scambi intellettuali. Negli anni appena passati, il mondo accademico è stato paralizzato dalla pandemia di Covid. Le università sono state chiuse, lezioni, seminari, conferenze, incontri si sono tenuti tramite Zoom, Teams, Meet, eccetera. Queste modalità di videoconferenza furono adoperate dapprima con entusiasmo in misura della soluzione che offrivano. E ricordo di aver fatto un seminario con dei colleghi in Argentina e all'inizio abbiamo parlato con gioia, piacere, entusiasmo di avere questo dialogo transatlantico, allora che tutti noi eravamo fermi a casa. Ma ben presto queste modalità hanno suscitato una certa insofferenza nata dalla fatica fisica di ore passate ogni giorno davanti allo schermo, davanti al filmato a volte goffo, divisi che guardavano fissamente nei loro quadretti e che a volte apparivano, eccetera, davanti a parole che a volte non sembravano uscire dalla bocca della persona che parlava, il tutto in un'atmosfera tanto astratta che banalmente concreta, per esempio si vedeva la casa delle persone, dei manifesti, eccetera. Il ritorno alla normalità è stato più che apprezzato. Naturalmente, al di là della diminuzione dell'angoscia nei confronti del virus. Corsi, seminari, conferenze, convegni si sono tenuti di nuovo in presenza, infatti nella compresenza reale di quelli che parlano e di quelli che ascoltano. Si sono di nuovo ricomposte comunità concrete di essere vivi, di essere sensibili e con loro. Si è potuto vedere cosa fosse mancato, il gioco della parola viva. E vi ringrazio per l'ascolto, scusandomi per il mio accento un po' troppo francese.